Possiamo parlare oggi ancora in Italia di diritto universale alla salute e che cosa sta accadendo?
Sta accadendo che oggi in Italia il diritto alla salute si sta negando, nel senso che si stanno ricercando dei sistemi sostitutivi a quelli pubblici e più esattamente si tenta di tornare ai vecchi sistemi mutualistici che erano anteriori all'articolo 32 della Costituzione, quindi anteriori al diritto alla salute. Secondo me questo è un delitto sociale incommensurabile, perché la sanità pubblica è dimostrato che è la più conveniente in tutti i sensi, anche dal punto di vista economico, è dimostrato che a certe condizioni la sanità pubblica è ampiamente sostenibile ed è dimostrato che la sanità pubblica è la più giusta, la più equa, la più solidale. In realtà quello che sta avvenendo è, come dire, la ripresa delle ragioni del mercato sulle ragioni dell'etica pubblica.
Su Quotidiano Sanità tu hai aperto un dibattito dicendo: attenzione, stanno tornando le mutue, stanno tornando le assicurazioni, e sei stato sommerso da critiche da parte sia del direttore di Quotidiano Sanità sia da parte dei rappresentanti del Partito Democratico. Cosa sta accadendo con le mutue e con le assicurazioni?
Ma è molto semplice, sul piano, diciamo, politico quello che sta accadendo è in qualche modo l'attuazione di un disegno che era quello del libro bianco del ministro Sacconi, parlo del governo Berlusconi, quindi parlo del 2009, che prevedeva semplicemente la sostituzione di un sistema universalistico con un sistema multipilastro, cioè la sostituzione di un sistema che è imperniato sul diritto ad un sistema che è imperniato in parte, in minima parte, sul diritto e in massima parte sul reddito delle persone. Oggi soprattutto il governo Renzi sta lavorando per fare il sistema multipilastro, mentre sul piano, diciamo, più intimo delle questioni sta avvenendo che il governo Renzi ha adottato delle misure di defiscalizzazione tali per le aziende, praticamente da poter detrarre dal costo del lavoro tutti i costi che derivano dalle mutue cosiddette integrative, che poi integrative non sono perché sono ampiamente sostitutive.
Cosa vuol dire in questo caso mutue e interventi integrativi? Cosa accade concretamente?
Da quando ci sono questi incentivi abbiamo ormai contato 360 fondi integrativi. L'ultima grande categoria che ha messo le mutue integrative nel contratto sono i metalmeccanici.
Ecco, ma cos'è un fondo integrativo?
Allora, si dice integrativo qualcosa che dovrebbe integrare ciò che ti passa allo Stato. Se in un negozio di frutta ci sono le pere, le mele, le arance, le prugne, e però il cittadino ha bisogno di mele cotogne, allora cosa fa il cittadino? Si fa una mutua per avere le mele cotogne. Questa è una mutua integrativa. Ma se il cittadino si fa una mutua per avere le mele cotogne e tutto il resto, questa è una mutua sostitutiva. Qual è il problema? Che nel momento in cui tu ti sostituisci allo Stato, crei, tra virgolette, una doppia spesa. Perché queste mutue cosiddette integrative sono finanziate dallo Stato, cioè disincentivate dal punto di vista fiscale, è come se lo Stato pagasse sia per la sanità pubblica sia per la mutua integrativa, il che è insostenibile. Quindi prima o poi a pagarne il prezzo sarà la copertura pubblica.
Può significare questo che all'interno di contratti collettivi nazionali sono state inserite queste mutue che sono da un lato defiscalizzate, quindi in qualche modo finanziate dallo Stato, e dall'altra parte il cittadino con questa mutua afferisce a una serie di servizi che sono sostitutivi di quelli del Servizio Sanitario Nazionale,
esatto,
che il cittadino peraltro, Sistema Sanitario Nazionale, ha già pagato attraverso
perfetto.
La tassazione, giusto?
Perfetto, perfetto. Per esempio, una tipica prestazione integrativa sono le cure odontoiatriche. Perché lo Stato sull'odontoiatria fa poco o quasi niente. Allora io trovo giusto che un cittadino si sostenga per le cure odontoiatriche con una copertura integrativa. Ma se il cittadino, tra virgolette, per curare tutto, cioè per andare in ospedale, per andare alla specialistica, per fare, tra virgolette, si sostituisce allo Stato, ma il punto è che tutto questo non è fatto in nome del cittadino, ma è fatto in nome del profitto dell'azienda, perché tutto ruota su un meccanismo che bisogna un po' semplificare per capirci, che è questo: se invece di dare all'operaio il premio di produttività, il premio di produttività è tassabile, gli do un benefit, l'operaio riceve un benefit e quindi l'azienda risparmia un sacco di tasse. Quindi voglio dire, tutto è stato imperniato intorno a quello che è la filosofia del Job Act. In fin dei conti questo è, cioè in questo Job Act c'è tutta una filosofia che parla di incentivare l'impresa, di aiutare l'impresa, di rilanciare l'economia. Ebbene, le mutue cosiddette integrative vanno inquadrate in questo contesto, cioè il primo beneficiario non è il cittadino che viene un po' usato, ma è l'azienda che attraverso la demonetizzazione del salario riesce, tra virgolette, ad avere meno costi del lavoro. Questo è il primo motore, da qui si parte. Poi su questo motore si innescano gli interessi delle grandi assicurazioni, eccetera, eccetera. Quindi si interessa un altro pezzo dell'economia. Alla fine cosa abbiamo in campo allo stato attuale? Abbiamo uno Stato che finanzia attraverso la defiscalizzazione sistemi di tutela sostitutivi per far guadagnare di più le imprese, e nello stesso tempo abbiamo una sanità pubblica che ci costa ormai, siamo intorno ai 115 miliardi. Allora io mi chiedo, come può reggere una cosa del genere? Reggerà solo ad una condizione: che si faccia fuori uno dei due. Siccome non si farà fuori il mercato, ma si farà fuori la sanità pubblica, io prevedo tempi foschi.
Stiamo andando nella direzione nella quale erano gli Stati Uniti prima dell'intervento di Obama, pur con tutti i suoi limiti.
Stiamo andando in quella direzione dove ovviamente noi dobbiamo fare una proiezione di medio periodo, perché questi non sono processi che avvengono in 3 giorni. Però nel medio periodo io penso che se questo fenomeno non sarà fermato, le cosiddette mutue sostitutive si allargheranno, copriranno i soggetti più forti. I soggetti più deboli saranno assistiti dallo Stato in forma di carità pubblica, con un grandissimo depauperamento generale, ma soprattutto avremo fatto fuori una roba che io considero preziosa, che è il diritto alla salute.
C'è un altro aspetto. Tu in questa polemica aperta sul quotidiano Sanità dici: attenzione, ho letto il programma elettorale sulla sanità di Renzi, che se vince le primarie può tornare al governo, e lì si parla di, se non sbaglio, di garantire alcuni diritti di base a tutti, e che poi altri diritti invece il cittadino in qualche modo dovrà procurarseli sul mercato.
La mozione che fa Renzi, che io ho studiato con molta attenzione evidentemente, non è altro che, come dire, la conferma delle politiche fiscali che ha fatto rispetto al Job Act. Quindi è una conferma. Nello specifico però la mozione è interessante perché dà un apparato concettuale a questo. Per esempio, non parla più di diritto alla salute, ma parla di diritto alla protezione. Ora, il concetto di protezione sociale è un concetto antico ed è il concetto del mutualismo, del primo mutualismo della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Dice che c'è un pavimento di diritti uguale per tutti, ovviamente intendendo un pavimento piccolo, che si potrà integrare con altri diritti ma pagati dal reddito. Quindi è una teorizzazione del sistema multipilastro ed è una teorizzazione, tra virgolette, di un sistema, tra virgolette, diversificato. Cioè, mentre fino adesso tutti gli italiani hanno diritto alla salute perché è scritto in Costituzione, con la mozione Renzi tutti gli italiani avranno diritto ad un piccolo diritto alla cura e tutto il resto sarà a carico dei redditi, quindi a carico delle assicurazioni e delle mutue. Quindi è una mozione, tra virgolette, io la considero pericolosa perché è una mozione congressuale. Ci sono altre operazioni nella mozione. Quando la mozione dice dobbiamo passare dal risarcimento alla protezione, non fa niente altro che riecheggiare una teoria molto cara alle aziende assicurative, che dice è meglio non pagare ma dare dei benefit, perché i benefit convengono di più. Questa è la filosofia che viene, come dire, riassunta in uno slogan che negli ambienti manageriali si chiama welfare on demand, cioè il welfare su domanda. Ecco, ma voi capite che in questo modo abbiamo distrutto un sistema pubblico di solidarietà.
La Costituzione oltretutto non parla di diritto alla salute per tutti i cittadini italiani, ma per tutti. È l'unico articolo all'interno della Costituzione sul diritto alla salute dove non si parla di cittadini, quindi di italiani, ma si parla di tutti.
Torniamo indietro di parecchi anni, ma soprattutto la cosa che mi fa arrabbiare molto sono due le cose. Io credo che ognuno sia libero di essere neoliberista, come gli pare, però si deve prendere la responsabilità delle proprie proposte. La cosa che non accetto è che si voglia distruggere la sanità pubblica negando di voler distruggere la sanità pubblica per ragioni politiche e elettorali. Questo è il primo punto. Il secondo punto che mi fa rabbia è che è una falsità totale andare a dire in giro che la sanità pubblica è insostenibile. Non è vero. Lo dimostrano i dati, lo dicono gli economisti onesti e lo dicono, tra virgolette, anche le statistiche sulla mortalità, sulla morbilità, eccetera, eccetera. I sistemi pubblici sono i sistemi più convenienti dal punto di vista economico e dal punto di vista sanitario. Quindi è una falsità. Il problema vero è che siamo regrediti al tempo in cui si teorizzava meno Stato e più mercato. Adesso le ragioni del mercato sono diventate, tra virgolette, virulente, nel senso che stanno riprendendo quota, eccetera. Non dimentichiamo mai che quando abbiamo fatto la riforma nel 78, istituito il servizio sanitario pubblico, di fatto abbiamo creato il monopolio dello Stato sul diritto alla salute e questo monopolio ha tenuto ai margini gli speculatori. Oggi gli speculatori tornano alla carica.